Le cose più preziose non si cercano, né si possiedono, ma si attendono. Quante volte ce lo siamo condivisa questa frase? Ma oggi ho il desiderio forte di ancor di più condividerla, perché il tempo che ci stiamo prestando a vivere è il tempo più prezioso che abbiamo nel cuore e tra le nostre mani. Ed è importante anche forse chiederci realmente se noi andiamo alla ricerca delle cose più preziose. Perché se è vera la frase che condividiamo sempre tra noi in fraternità, che appunto le cose più preziose non si cercano, non si possiedono, ma si attendono, dovremmo iniziare a chiederci due cose. Quali sono le cose più preziose? E se abbiamo acquistato o riacquistato la capacità di attendere, di saper attendere, di saper aspettare, perché i passi lenti dell'amore ci daranno la vera felicità. L'amore ha bisogno di passi lenti, di lentezza, e solo chi aspetta può conoscere pienamente la preziosità, conoscere anche la bellezza dell'amore. L'amore ha bisogno di lentezza e di una capacità forte che è quella dell'attesa. Questi sono per noi i giorni dello stupore, se noi vogliamo accoglierli semplicemente così come si pongono. Sono giorni preziosissimi. Oserei dire che sono più preziosi questi giorni che il Natale stesso, perché sono i giorni che precedono la festa, che aumentano dentro di noi il desiderio e ci avvicinano alla festa. La festa in sé a volte non ci dà quello che la preparazione, il saper attendere quell'incontro, quel momento, quella situazione, quella persona. Provate un attimo a rivedere la nostra esistenza, quanti momenti noi abbiamo vissuto in trepidazione quando aspettavamo qualcuno, una persona amata, quando aspettavamo con trepidazione qualcosa di bello da sapere, da aspettare. È vero, a volte ci dà anche ansia e angoscia. Oggi abbiamo tramutato la parola trepidazione, saper aspettare con l'ansia. Quella non è ansia, c'è un'ansia anche molto positiva, che è quella di aspettare, di non vedere l'ora di godere di quel momento. Eppure noi dobbiamo però viverlo, quella preparazione e quell'attesa. Invece possiamo confessarcelo che il rischio grande che stiamo correndo è che abbiamo bypassato completamente l'attesa. Non vogliamo aspettare più, anzi, aspettare ci sembra una perdita di tempo, aspettare ci sembra inutile, noioso, arido. E invece l'aspettare l'amore che arriverà, che viene, che ci dà nutrimento. Allora forse è geniale l'idea che la Chiesa ha in due momenti preziosi della nostra esistenza, la Quaresima e l'Avvento, che sono tempi di preparazione, di attesa, che veramente dovremmo riuscire a riacquistare e rivivere la bellezza dell'aspettare. Siamo troppo voraci, troppo dentro di noi ormai pensiamo che dobbiamo avere tutto e anche subito. Ma non solo nelle cose materiali, perché lì ormai purtroppo ci abbiamo il callo fatto male, ma nelle relazioni tra noi. Non sappiamo più aspettare, non sappiamo più desiderare l'altro. Eppure penso che sia la cosa più bella, tutti gli scrittori, tutti gli artisti, anche i pensatori più semplici e illustri ci dicono il valore dell'attesa. Perché nell'attesa sta la felicità. Allora l'Avvento viene in un momento preziosissimo per ciascuno di noi, perché potremo riacquistare e rivivere l'attesa. Gesù traduce questa attesa in due sentieri possibili, che li cogliamo, che possono essere possibili anche per noi. Due parole straordinarie: attenzione e vegliate. Attenzione, sì, perché ne sono convinto ormai che il vero peccato del mondo è la disattenzione. Non smetterò mai di dirlo, perché a me stesso innanzitutto e poi a tutti gli amici che camminano con me, perché siamo troppo disattenti. Il peccato grave è la disattenzione, e la disattenzione che abbiamo nei confronti innanzitutto di noi stessi. Siamo proprio poco attenti ai movimenti del cuore, a quello che accade dentro di noi, troppo attenti a quello che accade fuori di noi, nel nostro corpo esteriore, e pochissimo attenti a ciò che muove dentro, ai nostri sentimenti, le paure, i desideri, i sogni. Gli diamo poco ascolto. Noi ormai anche lì abbiamo sempre più stressato l'interiorità, tanto che un mal di testa, un mal di pancia, un malessere interno, non vediamo l'ora che passi. Fateci caso, non sopportiamo neanche più un leggero mal di testa, un mal di pancia, un mal di schiena. Chiaro che a volte chi fisicamente ha qualche acciacco ha degli acciacchi, ma moltissime volte, ve lo garantisco, quel mal di testa andrebbe ascoltato e non lo puoi stanare subito con una medicina al volo, un antidolorifico, perché non riesci a vivere il dolore. Neanche per un momento, tu non vedi l'ora che ti passa quel mal di testa, quel mal di pancia, quel mal di schiena. Spessissimo il nostro corpo ci sta dicendo dei movimenti interni, e quel mal di schiena forse non è perché ce l'ho lasciata, ma probabilmente perché sto vivendo un dolore che non riesco a interpretare a volte. Ho il mal di testa probabilmente perché ho una chiusura dentro di me, ho dei pensieri che mi stanno comandando, un faraone interno che mi sta appesantendo, che il mio corpo reagisce. Chiaro, non è sempre così, ma spesso lo è. Forse dovremmo imparare ad essere un po' più attenti ai movimenti interni, e perché no, cominciare a dialogare anche con le nostre malattie, a dialogare, ad ascoltarle. Perché neanche lì sappiamo più viverci, né la gioia, perché nel momento della gioia già stiamo pensando ad altro e ci stupiamo quel momento, ma anche il dolore. Ne abbiamo paura, terribilmente abbiamo paura del dolore della morte. Non riusciamo neanche più a dialogarci, a rendercene pienamente e mortalmente conto, che è parte viva di noi, con cui dobbiamo dialogare. Non dobbiamo ostacolarla perché non possiamo. Eppure anche lì vogliamo sempre mascherarla, sempre esorcizzarla. Eppure dovremmo arrivare a una libertà e una maturità che è difficile, forse non ci basterà una vita intera, ma viverci anche l'idea che una persona muore, come una persona nasce. E questo ci dà la possibilità di smettere di esorcizzarla. Altre volte ve l'ho condiviso, ma mi piace dirlo in questo inizio d'avvento, perché non abbiamo neanche più coraggio di dire che quella persona è morta. Ormai noi scriviamo è scomparsa, oppure è venuta a mancare. Ragazzi, è morta, e dobbiamo farci conti. È inutile che siamo lì a dire, a scrivere, perché non riusciamo, così nelle gioie. Anche nelle gioie noi non riusciamo a dire sono felice, perché spesso degli adulti mi vengono a dire: no, io non dico che sto vivendo un momento di felicità, perché non si sa mai, per scaramanzia, perché poi posso vivere un momento peggiore. Vi rendete conto che viviamo schizofrenici e viviamo con una agitazione, una fretta, una convulsione, che è chiaro che ci fa star male, è chiaro che ci fa fuggire la bellezza. Stai gioiendo, stai in un momento felice, godi di quel momento felice, godilo fino in fondo, e non stare lì a dirti che passerà, oppure è chiaro che passerà, ma passerà ogni cosa, passiamo noi, figurati se i sentimenti non passano. Ma godilo fino in fondo, e sappi anche godere del saper aspettare quello che accadrà dopo. L'attenzione verso di noi, l'attenzione è anche naturalmente verso gli altri, siamo troppo disattenti. Noi a volte viviamo giornate intere calpestando il cuore delle persone 2-3 volte al giorno, senza neanche accorgercene, perché siamo così chiusi a guardare il nostro ombelico che non ci accorgiamo che l'altro sta maturando, sta cambiando, sta migliorando, perché partiamo con il presupposto che l'altro non può migliorare. E diciamo che mio marito, mia moglie, miei figli, quell'amico, mia sorella, siccome mi sono convinto che è così, non potrà migliorare. Allora dei minimi miglioramenti, delle minime bellezze che una persona prova a fare, noi non ce ne accorgiamo. non ce ne accorgiamo e ci convinciamo del fatto che quella persona non cresce. Invece sfido chiunque che è qui, che non si impegna ogni giorno a voler migliorare, a voler poter migliorare come meglio può e meglio crede. Allora forse l'attenzione sta anche nel guardare i movimenti interni dell'altro, provare a dire che anche l'altro può migliorare, può crescere, essere un po' più attenti ai dettagli di quello dei nostri gesti, delle nostre parole, meno superficialità nei nostri linguaggi, essere anche un po' più attenti, profondi nei gesti, nei silenzi anche. Sono le piccole cose che ci danno la capacità di ritornare ad essere attenti, ma così siamo disattenti alla creazione, non ci godiamo più quello che accade attorno a noi, che è straordinario, non restiamo neanche più a contemplare la bellezza di un albero che perde le foglie in autunno per poi rinvigorirsi in estate. Pensateci per un attimo, è estasiante una cosa del genere, ma per noi è diventata banale, perché noi corriamo veloci, ritmi veloci e folli, e non ci accorgiamo di quel ciclamino che nasce sotto un albero che è stupendo, che quella ginestra che nonostante le rocce e tutta l'aridità lei ciccia fuori, oppure quell'erba tra l'asfalto che non dovrebbe crescere lì, ma lei non lo sa e cresce, straordinario. Oppure il calabrone che secondo il suo peso specifico non potrebbe volare, ma lui non lo sa e vola. E quindi è meraviglioso solo pensare a una cosa di questo tipo, ma noi ci sfuggono i dettagli, i particolari, è certo che ci meravigliamo, che non riusciamo neanche più a essere attenti ai segni di Dio, che continuano ad esserci ogni giorno, miliardi e miliardi di segni, di bellezze, di sfumature di Dio che ti passano accanto e noi non le notiamo, le diamo per scontato perché in qualche modo siamo così annebbiati dalla disattenzione, siamo così calpestati interiormente, abbiamo dato troppo spazio al nostro dolore che ci ha resi ciechi e non siamo più attenti neanche a quello che capita attorno a noi. Per un attimo ogni giorno fermiamoci a godere di una bellezza che la creazione ci dà, anche per un minuto, non è che occorre fare chissà che, a godere di questo particolarissimo e chiaro tempo che stiamo vivendo, anche meteorologico, di questo sole la mattina che scalda forte, godiamone un po', lasciamoci anche la possibilità di godere delle attenzioni, dei piccoli momenti che rendono meravigliosa la nostra esistenza. Ecco perché Gesù ci chiede tanto e ci dice all'inizio di questo tempo: siate attenti, ma attenti in questo modo, non attenti perché deve succedere chissà che cosa, perché anche qui abbiamo stravolto la terminologia di attenzione, come se attenzione ormai lo leggiamo soltanto quando c'è il pericolo. I cartelli ci dicono attenzione perché c'è un pericolo, ma l'attenzione da parte di Dio non è perché c'è un pericolo. Non dobbiamo essere attenti perché succederà un disastro. Ci hanno interpretato per secoli anche la parola di Dio così, come se Dio ci stesse dicendo attenti, perché non sapete a che ora io posso venire e possa rapirti con me. È una malissima interpretazione, cioè Dio non ha, non si è mai sognato di incutere paura e terrore a noi. Attenzione è di quest'altro tipo, attenzione ai dettagli, alle sfumature. E poi questa seconda parola straordinaria, vegliate, vegliate, cioè state svegli, ad occhi aperti. E questo mi sembra un invito altrettanto straordinario, a guardarci attorno, a vedere ciò che accade, a far sì che quello che accade attorno a me mi interessa e lo vedo, lo guardo, lo gusto, lo veglio. Vegliare è chiaro che si fa di notte, la veglia subito ci viene in mente nella notte, ed è proprio così. L'invito non è vegliare nel giorno, ma nella notte, cioè quando tutto ci sembra buio, quando tutto ci sembra impossibile, tu veglia. Perché vedrai anche che nell'impossibile ci sarà il possibile. Anche in quel momento terribile che stai vivendo, quella situazione increspata che stai sviluppando dentro di te, ci può essere un germoglio di speranza, ci può essere uno strattone di luce che ti porta di nuovo a vivere. Veglia. E quando dico veglia, in maniera chiara mi viene l'immagine di questo animale straordinario che è il gufo, perché il gufo è capace di vegliare, è capace di guardare nella notte. Perché non imparare anche da lui a avere occhi capaci di guardare nella notte? Ogni monastero sparso ha sempre il simbolo un gufo nelle proprie stanze, nei propri ambienti, perché il gufo è il simbolo dei monaci, perché i monaci, oltre, se voi li vedete con il loro cappuccino e con il loro vestito, assomigliano un po' al gufo, ma proprio per quell'idea di vegliare, ma perché si svegliano di notte per vegliare, per pregare, per essere attenti, per anticipare l'aurora. Ed è straordinario, perché anche qui infatti noi abbiamo i gufi, poi quest'anno abbiamo voluto farli anche di pezza giù, perché è un simbolo chiaro, è un invito chiaro a dire: ritorna ad essere gufo, a guardare nella notte, a vegliare, ad avere sempre le antenne alzate, a percepire quello che accade attorno a te. Cioè devi essere attento, percepire, vegliare, perché nella notte riusciamo ad accorgerci veramente del significato della nostra vita. Due pericoli, e concludo, in questi giorni, perché se ci sono due bellezze, sappiate sempre che ci sono sempre due pericoli a contrapporli, questi due sentieri possibili per riacquistare la bellezza, ma ci sono due pericoli in questi giorni, e Gesù ce lo dice nel Vangelo, anzi questo primo pericolo ce lo dice la prima lettura: non indurite il cuore. Il primo pericolo è la sclerosi del cuore. La sclerosi del cuore è pericolosissima. La sclerosi cardia è veramente una delle minacce più grandi che ci portiamo dentro, quello di indurire il cuore, di non essere più sensibili, di non far passare più l'amore, di non far passare più l'altruismo, la bellezza di accogliere l'altro, di aiutarlo, di stargli accanto. Per quella idiozia di dire che devo guardarmi l'ombelico, il rischio è che abbandono il mio cuore di carne. Sappiamolo questo: se continui ad avere un cuore di pietra, a sputare veleno a tutto e a tutti, a lamentarti continuamente e stare a dire lì che tutto va male, tutti vanno male, Dio non ti userà mai come argilla, come ci diceva l'Antico Testamento, per plasmarti. Solo un cuore di carne può essere plasmato, solo se tu sei disponibile a lasciarti plasmare. Ma il cuore di pietra è impossibile plasmarlo. Allora proviamo anche a percepirlo questo: se abbiamo indurito troppo il cuore, se abbiamo allontanato da noi dei sentimenti, non ci concediamo più il sentimento dell'amore, del ricominciare di nuovo, di far entrare dentro di noi la bellezza, di far entrare gli altri dentro di noi. Se siamo troppo avvelenati, significa che siamo malati di sclerosi del cuore. Se siamo troppo duri con gli altri e vogliamo dagli altri devono fare, devono dire, tutti devono e tu devi, la concezione del devi è la conseguenza pratica della sclerosi del cuore. Allora non siamo duri con gli altri, siamo più indulgenti con gli altri, però cominciando ad essere indulgenti verso di noi. Il secondo pericolo ce lo dice il Vangelo: non lasciatevi trovare addormentati, perché questo è un altro pericolo grande. Farci trovare addormentati, assopiti, annoiati, appesantiti, perché questo significa l'addormentato, a stare lì a una vita da disilluso. Quanti purtroppo adulti trovo in questa situazione di addormentamento, perché sono disillusi, sono stanchi di credere alle nuove possibilità, sono stanchi di credere alla novità, perché chi è addormentato pronuncia sempre due o tre frasi solide, che andrà sempre così, non si cambierà mai, già ne ho viste tante, già le ho visti in questi film, ritorneranno a fare le stesse cose, non cambierà mai nulla, si è sempre fatto così. Queste sono le parole che ci addormentano e che non ci danno più vita, più speranza. Ecco quando Gesù dice: non lasciatevi trovare addormentati, cioè persone che stanno lì disilluse, rattristate, ma invece fatevi trovare svegli, attenti, sempre pronti a cogliere la novità, sempre a cogliere la possibilità che ci può essere un miglioramento, perché noi siamo in continuo miglioramento, tutta la vita, e anche dopo la morte miglioriamo, perché tutta la nostra esistenza in Dio è un continuo miglioramento. Allora proviamo a goderci questo tempo così, con quest'idea di due sentieri possibili, ma tenendo conto anche di questi due pericoli che sono in corso dentro di noi. Ma proviamo a danzarci dentro questo avvento. È un'occasione preziosa, è un'occasione in cui ciascuno di noi può alleggerirsi. Non prendete impegni per questo avvento, ma piuttosto alleggeritevi. Togliete impegni e datevi più impegno a voi stessi. Allora sì che forse vivremo il Natale di quest'anno in una maniera nuova, diversa, più leggera. E perché no, capaci di incontrare finalmente negli occhi questo Dio che non ci giudica, ma che ci ama esattamente per quello che siamo.